Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. È giunto il momento di andare. Keir Starmer si dimette da primo ministro britannico, lasciando la strada aperta all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Due anni di governo segnati da un'impopolarità crescente, da Gaza allo scandalo Mandelson. I colloqui tra Iran e Stati Uniti sono iniziati. Nonostante alcune tensioni, i primi commenti sono positivi. Gli ostacoli però restano dietro l'angolo, a partire dal Libano. I negoziati in Svizzera proiettano nuova luce sul ruolo di J.D. Vance. Sulla soluzione della crisi mediorientale, il vice di Trump si gioca il suo futuro politico. La Colombia va verso destra, ma il paese è spaccato. De la Espireia vince il secondo turno delle presidenziali e segna un cambio di passo rispetto alla strategia del dialogo con i gruppi armati. In Francia, la 45esima Fête de la Musique è stata segnata da un'ondata di calore senza precedenti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Regno Unito perché la notizia di oggi è sicuramente quella delle dimissioni del primo ministro Keir Starmer.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
Starmer è stato il sesto primo ministro britannico in 10 anni dal referendum sulla Brexit del 2016, cui tra l'altro il 10° anniversario cade casualmente esattamente domani, un evento, quello della Brexit, che ha aperto una fase storica di instabilità senza precedenti per la politica britannica. Allora partiamo da queste dimissioni, partendo dal discorso con cui le ha annunciate, lo facciamo col nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
È stato un discorso a due facce, perché all'inizio c'è stata tutta la parte istituzionale con Starmer che ha voluto ricordare quelli che sono stati i meriti del suo governo, il suo impegno anche a livello internazionale con la guerra in Ucraina, con la crisi tra Israele e Palestina e ovviamente anche con la guerra in Iran, e poi invece si è passati a una parte molto più emotiva dove è uscito fuori Starmer l'uomo piuttosto che il politico, una parte emotiva nella quale chiaramente Starmer ha sentito non soltanto il peso della responsabilità di questa sua scelta, ha parlato appunto di una scelta dettata dal bene della nazione, ha capito che in fondo lui non è la persona adatta per poter portare il Partito Laburista alle prossime elezioni fra un paio di anni, e poi alla fine Starmer ha ringraziato le persone che gli sono state più vicine, cioè la moglie e i figli.
I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children. Thank you very much.
Ha finito quasi in lacrime il primo ministro, dopodiché ha abbracciato appunto la moglie Victoria, rientrando al numero 10 di Downing Street. Tra gli applausi, fuori dal numero 10 di Downing Street c'erano tutti i suoi collaboratori, un'uscita di scena attesa che adesso ovviamente apre un nuovo capitolo nella politica britannica.
Ecco, per l'appunto, ora che cosa succede? Qual è la timeline, diciamo?
Keir Starmer ha indicato con il 9 luglio l'inizio della campagna elettorale interna al Partito Laburista per eleggere il nuovo leader, che sarà anche il prossimo primo ministro. Tuttavia, al momento c'è soltanto un candidato e risponde al nome di Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che è stato eletto soltanto giovedì scorso nelle elezioni suppletive di Macclesfield e che ha già detto che vuole candidarsi, ma rimane al momento l'unico candidato stato, anche perché l'ex segretario alla salute Wes Streeting ha detto che lo appoggerà. L'ipotesi prima di oggi era di una possibile corsa a due tra Streeting e Burnham. Sembra davvero che non si vada verso un'elezione, piuttosto verso una incoronazione, che mi sembra anche un termine appropriato per Burnham, il cui soprannome è The King of the North, il re del nord. È stato 9 anni sindaco di Manchester e oggi è sceso col treno a Londra per giurare di fronte alla Camera dei Deputati e dunque ufficialmente diventare un deputato Labour e dunque il prossimo primo ministro in pectore.
Ecco, che tipo è Andy Burnham e cosa ci possiamo aspettare da lui considerando anche il suo lavoro come sindaco a Manchester?
È stato un sindaco estremamente popolare a Manchester e un esponente del New Labour, quello fondato da Blair e Gordon Brown. Non è la prima volta che cerca di diventare leader del Partito Laburista. È un politico che a livello di policies, diciamo a livello di linea politica, non è molto differente in fondo da Keir Starmer. Una grande presa di posizione contro le privatizzazioni. Lui vorrebbe un piano decennale per la nazionalizzazione del settore dell'acqua, dell'energia e anche dei trasporti pubblici, come ha fatto a Manchester, per esempio. L'azienda dei trasporti pubblici era stata nazionalizzata con dei buoni effetti. E poi ha ovviamente un background diverso rispetto ai classici politici londinesi o del sud dell'Inghilterra. È un uomo del nord, quel nord dell'Inghilterra spesso dimenticato, e dunque un uomo che vorrebbe restituire alle comunità locali, alle quali lui si sente così legato grazie all'esperienza di sindaco, appunto, l'opportunità di decidere. Insomma, ci potrebbe essere un cambio di strategia politica, ma questo non sarà immediato.
All'interno dei Labour erano mesi che si facevano pressione affinché Starmer lasciasse la guida del partito, e non solo la sua impopolarità anche tra l'opinione pubblica, tra i suoi elettori, era cresciuta enormemente mese dopo mese nei suoi 2 anni di governo. Ma allora vediamo come siamo arrivati fino a qui, quali sono stati i suoi inciampi, i suoi errori più gravi. Sentiamo Elena Siniscalco.
The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace.
Queste sono state le parole del primo ministro britannico Keir Starmer durante l'annuncio delle sue dimissioni stamattina. Davanti alle videocamere dei giornalisti ha detto: il mio partito si è chiesto chi sia la persona più adatta a guidarlo alle prossime elezioni. Mi ha dato una risposta e io l'accetto senza lamentarmi. Dopo mesi e mesi di grave incertezza al governo, Starmer ha fatto qualcosa che in molti si aspettavano. Ha capito che non era più nella posizione di governare e l'ha accettato. Del resto, il suo declino politico era già in corso da mesi. Nonostante diversi successi, in primis la vittoria alle elezioni dopo anni di fortissime divisioni interne nel partito, seguita da alcuni buoni risultati economici e dall'introduzione recente di una legge voluta da molti sugli adolescenti e i social media, Starmer continuava ad accumulare impopolarità. La sua è stata una posizione difficile, comune a molti leader di sinistra nell'Europa di oggi. Per farsi eleggere si era proposto come un portatore di grande cambiamento, ma poi, per rimanere al potere, si era mantenuto solidamente al centro dello spettro politico, cosa che ha infastidito molti elettori, specialmente i giovani. Su alcuni temi, però, Starmer non ha voluto ascoltare le voci di dissenso e cercare un compromesso, anche dove avrebbe potuto. Primo tra questi, la guerra a Gaza. Il Regno Unito è in questo momento un paese profondamente frammentato dal punto di vista sociale e ideologico, ma è indubbio che l'orrore nei confronti di quello che sta succedendo a Gaza sia molto condiviso. Basti pensare alle enormi proteste contro la guerra che si sono tenute a Londra. Starmer ha deciso però di non seguire la linea dura di condanna a Israele abbracciata ad esempio dallo spagnolo Pedro Sanchez, un altro leader europeo di sinistra. Ha sempre dato l'impressione di volersi tenere un po' alla larga dal tema. E l'accanimento contro il gruppo di attivisti Palestine Action, bannato come gruppo terroristico dalla sua ministra degli interni, ha portato a delle forti domande sui rischi a protestare nel paese. Successivamente c'è stato il caso Mandelson. Quando la vicinanza tra Peter Mandelson e Jeffrey Epstein è emersa in tutta la sua gravità, Starmer si è rifiutato di prendersi la responsabilità di aver eletto Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. Ha scaricato invece la colpa sui suoi associati. Questo l'ha reso parecchio impopolare sia all'interno del partito che tra gli elettori. Infatti ha dato l'impressione di essere un leader disposto a eliminare i suoi alleati pur di uscirne senza graffi. A rendere tutto più complesso c'è stata la sua non ottimale gestione della comunicazione digitale, mezzo fondamentale per connettersi con l'elettorato nel mondo di oggi. Starmer ha continuato a parlare al suo pubblico in modo profondamente tradizionale e distaccato. Non è riuscito a esprimere le sue qualità politiche, serietà, un eccezionale curriculum nel mondo della legge, pragmatismo, con carisma. In questo, il politico che probabilmente lo succederà, Andy Burnham, è molto diverso. È bravo davanti alle telecamere e forte sui social media. Starmer aveva promesso un rinnovamento del paese e una politica priva di polemiche e scandali. Alla fine, la sensazione che queste promesse non siano state rispettate è quello che ha spinto il suo stesso partito a chiedergli di farsi da parte.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Veniamo ora alla guerra in Medio Oriente. Si è concluso il primo turno dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera dopo un inizio teso. Nelle ultime ore i mediatori hanno espresso ottimismo. Pakistan e Qatar hanno detto che Stati Uniti e Iran hanno compiuto progressi incoraggianti. Di progressi ha parlato anche il vicepresidente statunitense J.D. Vance, e progressi che sono stati fatti nel primo giorno di colloqui ad alto livello, e hanno concordato poi una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Quindi insomma un inizio che viene definito come promettente, ma gli ostacoli sono dietro l'angolo. Sentiamo Emanuele Valenti, col quale facciamo un po' il punto della situazione.
I commenti delle ultime ore sulla crisi in Medio Oriente sono stati tutti o quasi tutti positivi. Dopo i primi giorni di colloqui in Svizzera, americani e iraniani hanno parlato di progressi importanti. Hanno fatto lo stesso i mediatori, Pakistan e Qatar, annunciando un accordo su una roadmap da seguire nelle prossime settimane di negoziato. Il vice di Trump, J.D. Vance, ha detto che sono state messe solide fondamenta per un'intesa finale e che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gli ostacoli e i rischi, ormai lo sappiamo, rimangono. La minaccia principale, la variabile che potrebbe far saltare il banco, rimane il Libano. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha commentato che anche su questo fronte sono stati fatti progressi significativi, ricordando però come quello libanese rimanga il vero test di tutta questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione continui per evitare incidenti e incomprensioni, ancora una volta sul Libano ma anche su Hormuz. Per quanto riguarda il Libano, le ultime ore sembrano essere state più tranquille rispetto ai giorni scorsi, ma al momento Netanyahu non ha alcuna intenzione di ritirare le truppe dal sud del paese, mentre Hezbollah ha minacciato di rispondere a ogni tentativo israeliano di occupare altro territorio. Su questo dossier, lo stesso Vance, commentando lo stato del negoziato, è rimasto sul vago: siamo per la sicurezza di Israele e per l'integrità territoriale del Libano. Gli iraniani hanno vincolato il tutto al rispetto del cessate il fuoco in Libano, e la sensazione è che il quadro venga valutato volutamente da tutti gli attori in campo con una certa flessibilità. Dopo la firma del memorandum che ha fermato la guerra la scorsa settimana, L'apertura del negoziato in Svizzera conferma la volontà di americani e iraniani di non riprendere lo scontro e di arrivare a un accordo complessivo. Anche i cinesi hanno commentato positivamente quanto successo in questi giorni. Pechino è tra gli attori globali che ha tratto maggior profitto da questa guerra, soprattutto in chiave anti-americana, visto che sono stati evidenti a tutti i limiti del nemico, gli Stati Uniti, al momento di proiettare all'esterno la loro potenza. Negoziati quindi cominciati, ora nei prossimi giorni proseguiranno a livello tecnico. Se possano chiudersi sul serio in 60 giorni, due mesi, difficile dirlo. La questione del nucleare è molto complessa e gli iraniani hanno mostrato finora di non essere pronti a grandi concessioni e sono sicuramente in una posizione migliore rispetto agli americani. A confermare il clima positivo, comunque almeno di questo avvio di trattativa, la sospensione delle sanzioni degli Stati Uniti al petrolio iraniano. Teheran potrà produrre, vendere e trasportare il suo petrolio, oltretutto a prezzo di mercato.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In questi colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran è emerso con una luce diversa il ruolo del vicepresidente statunitense J.D. Vance. Sentiamo Roberto Festa.
I negoziati con l'Iran in Svizzera proiettano una nuova luce e evidenziano il ruolo di J.D. Vance. Il fatto che l'amministrazione americana mandi il vicepresidente degli Stati Uniti ha sicuramente un significato. Si manda il vicepresidente appunto e non il segretario di Stato e non soltanto l'ineffabile coppia Steve Witkoff e Jared Kushner per trasmettere il senso del valore che gli Stati Uniti danno a questi negoziati. Insomma, è un messaggio che da Washington mandano a Teheran circa la serietà delle proprie intenzioni. C'è probabilmente anche un'altra ragione che spiega l'invio di Vance in Svizzera. Il vicepresidente è il rappresentante dell'amministrazione notoriamente meno simpatico con Israele e infatti a Gerusalemme non viene considerato con particolare benevolenza. I toni molto aggressivi nei riguardi di Israele usati alcuni giorni fa in conferenza stampa proprio da Vance ne sono la dimostrazione più chiara. Mandando proprio lui, quindi J.D. Vance, a trattare con gli iraniani, l'amministrazione vuole mandare un ulteriore messaggio di rassicurazione a Teheran. A parte però l'andamento dei negoziati, che oggi sembrano aver preso una direzione positiva, una delle questioni che emergono in questi giorni riguarda proprio il ruolo di J.D. Vance. Guidare la delegazione americana in Svizzera è al tempo stesso un'opportunità e un rischio per il vicepresidente. L'opportunità è molto chiara, cioè trovarsi a gestire la maggior crisi internazionale del momento, ciò che dà a Vance una grande visibilità sconosciuta a gran parte dei vice e dei vicepresidenti del passato. Il rischio è però altrettanto evidente. Non si sa come si concluderanno questi negoziati. Il memorandum d'intesa è un testo vago che manca di una serie di vincoli, di tappe prefissate per la rinuncia dell'Iran al nucleare militare. A detta di molti tra gli stessi funzionari dell'amministrazione, il testo dell'intesa ha un valore soprattutto politico, cioè un quadro che definisce il contesto generale. Ma dovranno essere proprio questi negoziati a dare forma pratica, concreta, agli auspici contenuti nel testo dell'intesa. Il difficile viene dunque ora e tutti nell'amministrazione ne sono consapevoli. Lo ha detto lo stesso Donald Trump alcuni giorni fa, ha detto: se i negoziati saranno un successo me ne prenderò il merito, se saranno un fallimento me la prenderò con JD. Sulla soluzione o meno di questa crisi il vicepresidente gioca quindi il suo futuro politico. Non è un mistero che Vance pensa alla candidatura repubblicana alla presidenza nel 2028 e non è un mistero che Marco Rubio, l'attuale segretario di Stato, sarà il suo rivale più importante, più significativo. Rubio che, sinora molto prudentemente, si è tenuto in secondo piano nella crisi medio orientale. Trump sa che la soluzione di questa crisi non sarà facile. Per questo fa di J.D. Vance il volto americano dei negoziati. Appunto, se avranno successo, sarà merito dell'amministrazione, quindi di Donald Trump. Se non saranno un successo, ci sarà un chiaro, visibile, responsabile. J.D. Vance. Thank you.
ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere. There's no longer first class and second class citizens of any nation. That until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say why.
Adesso andiamo in Colombia, dove la tensione è piuttosto elevata dopo la vittoria del candidato di destra alle presidenziali al secondo turno, candidato trampiano Abelardo de la Espriella, che ha battuto il candidato della sinistra Ivan Cepeda con uno scarto di solo 250.000 voti, meno di un voto percentuale, tanto che la sinistra ha chiesto il riconteggio delle schede, anche se insomma sembra improbabile un risultato diverso da quello della vittoria della Espriella, per l'appunto. È un voto però questo dall'altissima partecipazione, ma che fotografa un paese completamente spaccato. Sentiamo Alfredo Somoza.
Ci sono già sicuramente una serie di indicazioni. Innanzitutto che i colombiani hanno votato più che dal primo turno, e quello di solito è al contrario, 5,5 punti in più rispetto alle prime elezioni. Dal punto di vista del paese si ripete un po' quello che abbiamo visto in Perù, c'è una spaccatura non soltanto fatta alla media nazionale tra due candidati che sono veramente molto vicini, ma geograficamente c'è una grande differenza. Cepeda vince, vince molto bene in tutta l'Amazzonia, vince a Cali e nella provincia di Cali, Antioquia, vince a Bogotà, nella capitale. Della Espriella invece vince nella provincia e nella città di Medellín e poi in qualche provincia qua e là. Quello che è curioso è vedere che nelle zone dove ancora c'è il conflitto colombiano, cioè dove ancora c'è una situazione di incertezza legato ai gruppi criminali, ai gruppi sbandati dalle guerriglie che non hanno accettato la pace, eccetera, vince Cepeda più o meno dappertutto, mentre della Espriella vince nelle province dove il conflitto attualmente non c'è. E questo sicuramente è legato anche alle proposte di ciascuno. Cepeda aveva proposto di continuare i dialoghi di pace, mentre invece della Espriella si è qualificato, si è autonominato l'Álvaro Uribe del XXI secolo. Álvaro Uribe è stato un presidente della Colombia che è stato anche condannato per crimini durante la lotta contro la guerriglia. Autonominarsi Álvaro Uribe del XXI secolo fa capire chiaramente che la linea di della Espriella è una linea di opposizione militare e di chiusura del dialogo, cosa che tra l'altro ha già detto.
Trump ha anche invitato alla Casa Bianca Abelardo de la Espriella, che nel suo primo discorso ha detto: sarò il presidente di tutti. Ovviamente è una frase fatta, però l'ha detto. Che Colombia sarà sotto questo presidente di destra, anche perché tu l'hai sottolineato tantissime volte, attenzione, in America Latina difficilmente si governa quando non hai una maggioranza in Parlamento.
È proprio questa la chiave del discorso, perché anzitutto il vicepresidente che ha scelto della Espriella, che è un politico molto rispettato, si chiama José Manuel Restrepo, è un economista molto importante, anche rettore dell'università, ma è stato ministro dell'economia del governo di Iván Duque, cioè quello degli accordi di pace. Quindi possiamo dire un vicepresidente molto istituzionale e che proviene dalla destra storica tradizionale del paese. E questo perché probabilmente questa scelta è stata perché quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, della Espriella non ha presentato i candidati propri, quindi in realtà il gruppo parlamentare in partenza di della Espriella non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quindi ecco, vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da della Espriella, che non avrà i voti propri per fare follie. Quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
In chiusura andiamo in Francia, raccontiamo la 45esima Fête de la Musique, la festa della musica, che è stata ieri un'edizione segnata dall'ondata di caldo che sta colpendo la Francia e non solo, abbastanza senza precedenti. Ma prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Camminando domenica pomeriggio a Parigi, questo è quello che si sentiva nelle strade della capitale. Dagli arrondissement più centrali fino al 19esimo, passando per l'Eliseo, il traffico era in gran parte ridotto, le strade si sono aperte al pubblico e sono diventate piste da danza. I bar hanno spalancato le loro terrasse e installato DJ set e palcoscenici. Musicisti, cantanti, producer e fonici hanno preso il possesso della città per qualche ora, offrendo spettacoli totalmente gratuiti. L'evento non è un caso e non si è limitato alla sola Parigi. Ieri, infatti, 21 giugno, nel paese si è tenuta la Fête de la Musique, letteralmente la festa della musica, una delle giornate più attese dai francesi. Ogni anno, nel giorno del solstizio d'estate, nella capitale francese e nelle altre città del paese, tutto si blocca per una giornata totalmente dedicata alla musica. L'evento riunisce persone di ogni età, i giovani costituiscono ovviamente la maggioranza, ma anziani e bambini non mancano. Tutti scendono in strada per assistere alle performance degli artisti, dai più affermati agli emergenti. Quest'anno la Fête de la Musique ha vissuto un'edizione un po' particolare. A causa del caldo intenso, in certe regioni si sfioravano infatti i 40 gradi, diverse città hanno annullato l'evento, come a Nanterre, alle porte di Parigi. Altri comuni l'hanno invece posticipato alla sera, quando le temperature si sono fatte meno intense. Nella capitale alcuni cortei sono stati sospesi, così come la consumazione di alcol nelle strade, che erano pesantemente pattugliate dalla polizia. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, a Parigi erano presenti quasi 5.000 poliziotti e 2.500 vigili del fuoco. Le temperature elevate non hanno però impedito ai francesi e ai turisti di approfittare di questo evento alla sua 45esima edizione. La prima festa della musica fu infatti lanciata in Francia il 21 giugno 1982. L'anno non stupisce. Nell'82 il presidente francese era François Mitterrand, che ha fatto della cultura una priorità del suo mandato. La sua eredità si vede così ancora oggi, come nel caso della Fête de la Musique. Lo slogan gioca sull'omofonia tra Fête de la Musique, festa della musica, e Fête de la Musique, cioè fate della musica. Non si tratta solo di ascoltare concerti, ma anche di incoraggiare tutti a partecipare. Vittima del suo successo, la festa si è esportata ben al di là dei confini nazionali. Secondo i dati del Ministero francese la possiamo ritrovare oggi in oltre 120 paesi, come la Danimarca, la Spagna e anche se in misura minore l'Italia. Nel 1997 a Budapest si è creata la Carta della Festa Europea della Musica, che stabilisce i principi comuni alle città e ai paesi che desiderano adottare l'iniziativa. Una data comune, il 21 giugno, concerti assolutamente gratuiti, l'apertura a tutti i tipi di pubblico e la partecipazione sia di musicisti dilettanti che professionisti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.